Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo, ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore.
Si erano lasciati affascinare da questo strano maestro che parlava con autorità, che in qualche occasione già nell'incontrarli aveva fatto dei prodigi grandi sul lago di Galilea. Poi avranno vissuto un dissidio interiore molto grande nel vedere come tutta la loro tradizione ebraica, peraltro anche un po' debole, venivano da una zona della terra di Israele lontana dalle grandi tradizioni, tuttavia avranno compreso come questa inserzione di un modo nuovo di vedere le cose avrebbe potuto loro portare del disagio. Di fatto, le persone che incontravano nei luoghi dove andavano talvolta accoglievano questa predicazione, talvolta invece la avversavano molto potentemente. E dunque si saranno chiesti tante volte: chi era questo maestro? Chi sarebbe stato infine questo maestro? Di fatto lo seguono per tutta la predicazione fino a Gerusalemme, e a Gerusalemme lo sconcerto di vedere come questa autorevolezza nell'insegnare, questa autorità sui demoni, questa possibilità di guarire non solo il cuore dell'uomo ma anche il corpo dell'uomo, finalmente si offre alla morte, al vituperio, allo scandalo della morte in croce, una sconfitta direi. Non avevano così tanto tempo, come noi ce lo concediamo spesso, di decidere se continuare a credere o no. Non avevano così tanto tempo se decidere se mettersi da parte per paura degli altri oppure continuare a credere in questa parola. Ma proprio perché non avevano tempo, egli li aveva sorpresi, era entrato a porte chiuse, là dove si erano nascosti per paura dei giudei, e gli aveva mostrato loro la bellezza e il fulgore della resurrezione della carne. L'avevano compreso? Non potevano, come non potremmo noi. Nell'assistere a qualcuno che ha la capacità di penetrare anche a porte chiuse in un luogo e allo stesso tempo la possibilità di trattenere in sé il cibo che stavano condividendo, il pesce che stavano mangiando. Si saranno chiesti: ma allora che cosa c'è in noi che somiglia a Lui? Noi non abbiamo la divinità, ma Egli ci tratta come se fossimo uguali a Lui. Noi abbiamo la carne, Lui anche l'ha presa su di sé, ha sofferto il dolore della morte, della crocifissione, della flagellazione, delle spine. Eppure ora con la stessa carne Egli mangia con noi. Non ha ricusato la nostra carne. Forse avevamo pensato: beh, quando saremo con Lui finalmente ci saremo spogliati di tutto questo peso che trasciniamo con tanta fatica. E Lui invece ci ha mostrato che questo peso entra con Lui in cielo. Sai, una religione fatta dalle mani dell'uomo questo non lo concepisce, non lo pensa. Una religione fatta apposta per mettere a posto le nostre aspettative non arriva a tanto. Direbbe: beh, il corpo si consuma e lo spirito, le buone intenzioni, che ne so io, qualcosa di etereo va fino a Dio che è etereo. Ma è vero questo? È vero che Dio è etereo? E se Dio è etereo e se Dio fosse solo un gas che si espande nell'universo, come potrebbe l'universo specchiarsi in Lui? Dunque, come vedi, se è difficile credere, è ancor più difficile sperare. Ma Gesù gliel'aveva detto, in uno degli ultimi discorsi gli aveva detto, come direbbe a noi d'altronde, come dice a te ora, non aver paura. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Tu hai pensato, beh, ci sarà posto per me, per mio nonno, mia nonna, qualche parente che conosco, qualche persona buona. No, ci sono molti posti. C'è posto per molte cose. C'è posto per tutto quello che ha avuto posto dentro la tua vita. La tua carne non è stata forse l'elemento col quale hai potuto relazionarti? La tua carne, seppure ha sofferto tanto nel vivere l'esperienza dell'amore, dell'affetto con gli altri, non ha gioito pure quando ha dato alla luce un figlio, quando l'ha fatto crescere, quando ha fatto del bene? La tua carne non ha sentito il gusto delle cose che contano. E perché allora si dovrebbe perdere? Tu non ce la metteresti, diresti, non ci può essere posto in Dio. Tu che hai stabilito che sulla terra siamo troppi e non c'è posto per altri figli, non puoi pensare che in Dio ci sia posto per tanta gente. Tu che vanti il possesso delle tue cose, della tua mentalità, e non coltivi ciò che invece questa mentalità l'ha resa suprema, sublime come la fede, e così escludi tutti quelli che questa fede non la condividono, come fai a pensare a un luogo in cielo, un luogo presso Dio, dove tutti possono gustare di questa misericordia? Allora capisci che devi riformulare il modo di pensare. Se vuoi difendere le cose che pensi, credile. Se vuoi dire al mondo chi siamo, qual è la tua identità, allora professala. Ma se tu difendi quello che non hai, puoi fare tutte le genuflessioni che ti pare. Dimostri di non avere la speranza che la tua vita possa stare presso Dio, possa stare in cielo presso Dio, perché dimostri di non credere che la vita degli altri possa stare in cielo presso Dio. Per questo ti è chiesto di non giudicare, per questo ti è raccomandato di riconciliarti, di rinsaldare delle strutture salvifiche, di costruirle anzi, perché chiunque possa entrare in relazione con Dio attraverso di te. Per questo sei battezzato. Per questo Gesù ti dice: non mi trattenere, io non sono ancora salito al Padre. Se hai compreso la bellezza e hai gustato la bellezza di questa resurrezione luminosa, comincia ora a guardare come anche i tuoi intenti, i tuoi desideri, la tua affettività, tutto quello che ha connotato la tua vita, come può entrare in cielo presso Dio. E mentre cerchi di capire come la tua vita possa essere benedetta, guarda come la vita di Gesù, morto in croce, è salita ancora con le piaghe sulle mani presso Dio. Quando vi ricordate, quando il protomartire Stefano sta per morire sotto le pietre dei suoi aguzzini che lo accusano di aver tradito la tradizione, la fede, Stefano dice: è incredibile, io vedo il cielo aperto, vedo qualcosa che non avrei saputo immaginare né da ebreo né da greco. Vedo il figlio dell'uomo stare alla destra di Dio. Non vedo un fantasma, non vedo uno spirito, vedo il figlio dell'uomo, vedo uno come me, e se c'è andato lui, ci andrò anch'io. Se la sua carne ha potuto salire fino al Padre, pure la mia c'entrerà, non la materia, ma il mio corpo, quello che mi ha fatto soffrire, gustare, relazionarmi, amare, sostenere nella difficoltà, tutto quello che mi ha permesso di essere autenticamente uomo e dunque postula in me la possibilità di essere anche autenticamente come Dio. Questa è la festa che celebriamo e questa è la speranza, attenzione, che oggi si accende al centro della tua vita quando ti accosterai all'Eucaristia e prenderai questo pegno di vita eterna, capace di riscattare tutte le tue fibre e farle diventare un luogo di speranza di vita eterna. Esci fuori da questa chiesa con questa speranza. Non permettere che il pensiero del mondo e le logiche stolte si portino via questa speranza. Con questa saremo salvati. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, mentre attendiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, guarisci le nostre ferite, accendi in noi la speranza di contemplare il volto del tuo Figlio. Permetti di vivere nella riconciliazione e nella pace quei giorni che tu hai donato alla nostra vita. Aiutaci ad anticipare fin d'ora i doni della vita eterna che tu ci hai promesso. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Difendila dai nemici interni ed esterni. Falla crescere secondo le parole del tuo Figlio. Sostienila nelle prove. Guariscila nelle difficoltà. Salvala da questo mondo stolto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver vissuto le nostre relazioni secondo il cuore del Cristo, per aver giudicato, mormorato, per aver condannato il nostro prossimo, per averlo escluso in qualche modo. Se ci hai chiamati ad entrare nella vita eterna come un corpo solo, permetti che possiamo riconciliarci con tutti. Portiamo con noi il desiderio di molti che neanche ti conoscono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che attraversano momenti di grande difficoltà, che lottano contro la morte, oppressi dall'umiliazione della malattia, per quelli che vivono questo tempo nella povertà, per le politiche stolte. Ti preghiamo per tutti quelli che dubitano del tuo amore, perché si sentono abbandonati e soli. Mostra loro il tuo volto e rialzali. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, mettili a riparo dal pensiero cattivo, dalle sollecitazioni del maligno, da ogni insidia del diavolo. Guariscili profondamente, nel corpo e nello spirito, perché si sappiano amati fino in fondo, perché ti offrano un sacrificio perfetto, a te gradito. Guariscili da ogni maleficio, possano lodarti con un cuore nuovo e uno spirito pronto. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.